Radio Emilia Romagna, paesaggio dell'anima.
Dove sono andate quelle piogge d'aprile che in mezz'ora lavavano un'anima, una strada, e lucidavano in fretta un pensiero, un cortile, bucando la terra dura e nuova come una spada? Ma dove quelle piogge in primavera, quando dormivi supina e se ti svegliavo ridevi, poi piano facevi ridere anche me con i tuoi giochi lievi? Ma dove quelle stati senza fine, senza sapere la parola nostalgia, solo color verde di ramari e bambine, e in bocca lo schioccare secco di epifania? Ma dove quelle stagioni smisurate, quando ogni giorno figurava gli anni a venire, e dove ogni autunno, quando finiva l'estate, trovavi la voglia precisa di ripartire? Che ci farai ora di questi giorni che canti, dei dubbi quasi doverosi che ti sono sorti, dei momenti svuotati, ombre incalzanti, di noi rimorti? Che ci potrai fare di quelle energie finite, di tutte quelle frasi storiche da dopo cena, consumato per sempre il tempo di sole ferite? Basta vivere appena, basta vivere appena.
Dove sono andate quelle piogge d'aprile che in mezz'ora lavavano un'anima o una strada? Ma dove quelle piogge in primavera, quando dormivi supina e se ti svegliavi ridevi? Ma dove quelle estati senza fine, solo colore verde di ramarri? Ma dove quelle stagioni smisurate?
Cari ascoltatori, dove sono andate le piogge di primavera che Francesco Guccini ricorda nella sua canzone? E quelle stagioni smisurate che sembrano non avere fine quando contengono l'infanzia e l'adolescenza e poi invece ci consegnano tutti al passare dei giorni, alla fine delle ere. La scorsa puntata, la numero 100 della nostra trasmissione, abbiamo fatto una sosta riproponendovi una tappa passata. Ora ripartiamo. Il viaggio di oggi ci porta indietro nel tempo, alla ricerca delle piogge perdute di primavera.
Ricercando soltanto un momento sincero, col desiderio inconscio di arrivare più in fondo, per essere più vero. Ma dove sono andate quelle piogge d'aprile? Io qui le aspetto come uno schiaffo improvviso, come un gesto, un urlo o un umore sottile, fino ad esserne intriso. Io chiedo che cadano ancora sul mio orizzonte angusto e avaro di queste voglie corsare, per darmi un'occasione ladra, un infinito, un ponte per ricominciare.
Siamo a Forlì, cari amici. Siamo nella città natale di uno straordinario scrittore, studioso, storico della letteratura, celebrato a 10 anni dalla morte con una mostra intitolata L'odore dei libri. Parliamo di Piero Camporesi, autore di una 15ina di libri, docente all'Università di Bologna, saggista conosciuto in tutto il mondo, al quale è stato dedicato agli inizi di marzo anche un convegno. Forse lui ci aiuterà a capire da dove veniamo e dove andiamo. Lui, che ha trascorso la vita a frugare nei libri antichi, a sfogliare pagine che altri ignoravano, perché parlavano di cose basse, come il cibo, la digestione, l'olfatto, i supplizi, il sangue, le feci, la medicina. Tutto quanto, insomma, ha a che fare con il corpo, con il modo in cui esso viene nutrito, amato, divorato, umiliato, squartato o glorificato. E così scopriamo che noi uomini moderni veniamo dalla fame, dalla lebbra, dall'impostura, dalle superstizioni, da allucinazioni diaboliche, da un mondo di vagabondi e saltimbanchi e di odori feroci. Veniamo dal putridume della carne, dalla materia sfatta, dal sapore del latte, dalle foreste incontaminate, da simboli che oggi non hanno più significato per noi. E viviamo aspettando ogni giorno il miracolo, come canta Leonard Cohen, il miracolo dell'amore.
Beneath my window, with your bugle and your drum, and me, I'm up there waiting for the miracle, for the miracle to come. It here, there ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. You're waiting for the miracle, for the miracle to come. Nothing left to do when you know you've been taken. for chrome. Nothing left to do when you've got to go on wheel.
Cosa vedremmo se una macchina del tempo ci riportasse alle epoche passate, al fastoso e carnale Cinquecento, al fosco e mortuario Barocco o al lezioso e viperino Settecento? Camporesi ci ricorda che a quei tempi si vedeva la morte per strada. La morte sopraggiungeva solitaria durante il cammino, dopo il ricovero negli ospedali dei pellegrini. Dopo il decesso, i vagabondi venivano inumati nei cimiteri riservati ai poveri forestieri, di solito posti fuori dalle mura urbane, non molto lontane dalle catapecchie nelle quali trovava precario alloggio la gente non protetta, gli uomini dagli incerti mestieri, gli esclusi dalle corporazioni, i marginali e i reietti. Liberiamo la mente dall'Arcadia, dall'idillio. Il mondo premoderno assomigliava all'India dei nostri giorni o a un'immensa favela. Miseria ovunque, sporcizia, fogne pestilenziali che scorrono a cielo aperto tra il marciapiede e le case, minuscole botteghe traboccanti di merci, uomini accovacciati sui marciapiedi che improvvisano i più improbabili mestieri. Ovunque in India si avverte la presenza della morte con i suoi colori e con il suo odore. Un sentore di polvere, di spezie e di decomposizione. Così doveva essere il mondo antico, dove la terra era svelta, molto meglio di un inceneritore di rifiuti, a inghiottire i cadaveri dei pellegrini e i resti di gente inutile. Pezzenti senza fissa dimora, mendicanti di campagna o cantastorie falliti, ciechi suonatori ambulanti, giocolieri acrobati, questuanti con cani ammaestrati, stagionali in cerca di lavoro, soldati disertori o sbandati, furfanti da trivio o romiti, penitenti.
Thank you.
Il 4 novembre del 1738, racconta Camporesi, fu ricoverato nell'ospedale di Santa Maria a Reggio Emilia un diciottenne milanese, di professione merciaio ambulante, colpito da dolor colico. Se apriamo la sua bisaccia, il suo povero fagotto, li troviamo di tutto, dagli aghi ai rosari, dai pettini alle stringhe, dai ventagli alle forbicine. Portava in giro la sua mercanzia, questo ragazzo, con la fame nello stomaco, riempito alla meglio di erbe e frutta. Il medico reggiano lo cura, gli dà i lassativi, la teriaca, considerata fino all'Ottocento la panacea universale, una passata di mandorle dolci sul corpo, gli spurga il sangue, gli pratica i suffumigi. Niente da fare. Il ragazzo ha febbre alta, delira, vomita materia verde. Muore, come tanti, lungo il cammino, dopo una triste e dolorosa agonia consumata in solitudine, fra volti estranei. Abbandoniamoci a questo magnifico pezzo del bolognese quartetto Maigret, prima di porci la fatale domanda. Se il corpo è morto in tale sordidezza, squallore, solitudine, l'anima salirà in paradiso o andrà all'inferno? L'inferno, ci dice Piero Camporesi, cominciava già dal buco mortuario promiscuo in cui erano gettati i cadaveri dei senza fissa dimora. Rotolavano tutti, uscendo dalla gabbia del mondo, in una ammucchiata anonima, inutile cianfrusaglia umana. L'inferno era immaginato proprio come l'universo letamaio mucillaginoso, sordido ed appiccicoso, in cui molti di questi derelitti avevano trascorso la vita. Un inferno che esala il fetore intollerabile del carname ammucchiato. E se invece l'inferno fosse vuoto? Esiste, ma potrebbe anche essere vuoto, diceva uno dei maggiori teologi contemporanei, Hans Urs von Balthasar. Vuoto, come in fondo lo pensava Origene, che sognava la liberazione finale di tutti i dannati, un'amnistia generale, valida anche per Satana e i diavoli. Vuoto, aggiunge Camporesi, come una città perduta o un villaggio abbandonato, come una qualunque città del Ferragosto italiano. Oppure un non luogo, come sostiene Giorgio Manganelli, senza frontiere e senza confini, espanso a macchia d'olio, come l'incubo di una megalopoli giapponese o messicana. Dall'inferno ci risponde la voce cavernosa, luciferina, della performer Diamanda Galas. Amma la ma la la la. E se invece l'inferno fosse pieno? Ci sarebbe o no, Maometto, come appare nell'affresco che decora la cappella dei Re Magi nella Basilica di San Petronio a Bologna? Come sapete, l'affresco dipinto da Giovanni da Modena a partire dal 1408 rappresenta una visione apocalittica tardogotica di ispirazione dantesca. Maometto vi è raffigurato come un vecchio dalla barba bianca, torturato da un demone. La presenza del dipinto ha portato, sei secoli dopo, al transennamento della Chiesa per paura di un attentato terroristico. Non si sa se veramente annunciato. La gradinata di San Petronio, dove migliaia di giovani si sono sempre seduti per godersi la bellezza di Piazza Maggiore, è stata chiusa da una cancellata anti-islamica. Ecco, forse questa paura che serpeggia nella nostra società globalizzata è l'anticamera dell'inferno, in quanto negazione della libertà. L'ultimo stadio del processo di smantellamento dell'inferno classico, scrive Camporesi, corrisponde alla totale ma ormai inutile interiorizzazione dell'inferno, riassorbito dentro le forme viventi e perfino dentro le cose inerti e gli oggetti meccanici. L'inferno è ovunque. E da nessuna parte. Riprenderemo l'argomento la prossima volta. Intanto ci aiutano a definire i contorni del nostro inferno i gioielli di Baudelaire, cantati dal grande Leo Ferré, Le Bijou. Lei, mollemente distesa, è vestita solo dei gioielli che tintinnano quando si muove. Paradiso o inferno?
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée, se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise.
les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté. D'un air vague et rêveur, elle essayait des poses et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux, clairvoyants et sereins, et son ventre, et ses seins, ses grappes de ma vie. S'avançait plus câlin que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unie par un nouveau dessin, les hanches de l'Antiope au buste de l'imberbe, dans sa taille faisait ressortir son bassin, sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'or.